Eccoci qui. Ciao Federico, come va? Beato
Ciao Giovanni, tutto bene? Sono in ferie.
te, qua no invece.
Appunto.
Qua. Purtroppo ancora no, però può essere anche a settembre, me ne piglio una settimana, ma per il momento non
Non dovevi andare
se
in
ne
ferie questa
parla.
settimana, scusa.
Prego?
Non dovevi andare in ferie da essere a
Sì, ma poi è
posto.
saltato tutto per vari motivi. E quindi
Rottura
niente
di
da fare.
scatole. Rottura di scatole.
Intanto ci autocomplimentiamo con noi stessi perché siamo arrivati a 21.000 iscritti. Tanta roba. E
Vabbè, dai, vuol dire
ringraziamo.
che i contenuti piacciono,
Vuol
quindi
dire che i
meno.
contenuti piacciono, insomma. Stiamo tentando di migliorare, miglioreremo ancora da settembre
Infatti,
con l'acquisto di un microfono, visto che molti lo chiedono,
sta
tant'è che ho
arrivando,
posto il
sta
mio,
arrivando.
esatto, stanno arrivando tante altre novità. Vediamo di fare le cose per bene. Per il momento agosto sarà un mese, proseguiremo per come stiamo andando avanti finora, che vedo che male non è, e quindi va bene così. Bene. Allora, argomento della live di oggi è, sono i 42 anni, il 2 agosto, che sarà poi martedì, della strage di Bologna, la più grande strage che sia mai successa in Italia, dovuta chiaramente ad una bomba, ad un attentato.
Sì,
42 anni, sì.
è una strage che ha dei colpevoli, a differenza di altre stragi d'Italia che purtroppo non hanno dei colpevoli definiti, oppure li hanno e non sono potuti essere puniti durante il tempo a causa del trascorrere del tempo, ma anche a volte di lungaggini burocratiche, di processi rinviati, di rifacimenti di processi, di ne bis in idem, tante altre cose. In questo caso abbiamo una verità giudiziaria. Nonostante, va detto, i colpevoli, i soggetti sono stati riconosciuti colpevoli in aula, si sono sempre proclamati innocenti, hanno sempre detto che loro non c'entravano, nonostante appunto, oltretutto, fossero personaggi che si sono sempre assunti la responsabilità di tutte le altre azioni criminose che hanno commesso. È una situazione singolare, forse dovuta all'enormità del fatto, perché lo sappiamo tutti, l'hai detto anche tu, la più grave, io direi anche la più mostruosa strage che si sia vista nell'Italia repubblicana.
Su quello non c'è dubbio. E, la cosa strana, appunto, è che nessuno, che i responsabili, quelli che sono stati riconosciuti come responsabili, non abbiano mai ammesso la responsabilità, mentre in altri fatti, comunque, bene o male, sono state ammesse le responsabilità. La strage di che dopo il 2 agosto le indagini sono incominciate, chiaramente anche qui all'italiana, quindi con parecchi depistaggi. Alla verità siamo arrivati con molti anni di ritardo, mi pare, se non erro.
Ci è voluto un bel po'.
Esatto, sia come responsabili materiali sia come mandanti.
Sì, allora le ultimissime, perché parliamo delle indagini svolte negli ultimi 2 anni, dal quarantennale della strage in avanti, avrebbero anche, e condizionale d'obbligo perché si tratta di persone nel frattempo decedute, avrebbero anche individuato proprio i mandanti. Ovviamente non possiamo conoscere le motivazioni perché tutti i deceduti. I mandanti, secondo i magistrati, sarebbero stati Licio Gelli, cioè il capo della P2, il suo vice nella P2, se chi dice addirittura alla pari, Umberto Ortolani, l'ex prefetto Federico Umberto D'Amato, il potentissimo capo dell'ufficio affari riservati del Viminale, e Mario Tedeschi, parlamentare dell'MSI, ma prima ancora direttore del periodico Il Borghese. Secondo i magistrati, la strage di Bologna doveva essere forse un metodo per dare una svolta in senso ancora più stringente a livello politico all'Italia, dopo la grande stagione delle stragi inaugurata nel 69, non prima quella di Piazza Fontana, dalle bombe alla Fiera Campionaria a Milano, le bombe sui treni, eccetera, e preparare un periodo di terrore. Quello che non è molto chiaro è se la strage di Bologna vada inserita come ritorsione nei confronti dei magistrati di una città che stava indagando su un'altra strage, quella dell'Italicus, quindi di 6 anni prima. Tant'è vero che proprio in quei giorni a Bologna si stava celebrando il processo a carico di Mario Tuti, ritenuto il, se non l'ideatore o il realizzatore, comunque il deus ex machina della strage dell'Italicus. C'è chi dice invece che fu una strage in risposta a quello che era avvenuto ad Ustica, quasi a voler sviare l'attenzione del pubblico da comunque anche quella, quell'atto mostruoso del 1980, che non è stato un anno così facile. Si dice anno bisesto, anno funesto. In quel caso è stato veramente un anno funesto. Nel 1980 abbiamo avuto Ustica, abbiamo avuto la strage di Bologna, abbiamo avuto il boicottaggio alle Olimpiadi di Mosca, abbiamo avuto veramente tanti problemi. Però ancora oggi non sappiamo esattamente perché. Ci sono tante possibili alternative per quella che è stata la strage di Bologna. Che sia stata una strage in risposta a qualcosa, una strage per sviare, una strage per instradare. Non lo possiamo chiedere a Gelli, che è morto da diversi anni. Prima ancora sono morti Ortolani, D'Amato e anche Mario Tedeschi. Quindi a loro non possiamo dire assolutamente nulla. L'ultimo condannato invece ancora in vita è Paolo Bellini, ex di Avanguardia Nazionale, che è stato riconosciuto esecutore assieme ai NAR, cioè a Giusva Fioravanti e Francesca Mambro, che hanno pagato almeno in parte il conto con la giustizia, visto che oggi risultano effettivamente liberi, nonostante i tanti ergastoli che si sono beccati. E poi ci sono anche i condannati per i vari tentativi di depistaggio dopo la strage. Pensiamo a Musumeci e Belmonte, per chi ha familiarità con Romanzo Criminale sarebbero Zeta e Pi Greco, quei due personaggi borderline tra i servizi e la banda Magliana, la stessa banda che ha fornito alcune armi da mettere su alcuni treni per la stagione Terrore sui treni. Francesco Pazienza, il capo del Super Sismi, Sismi Parallelo, il super spione un po' medico, un po' massone, un po' faccendiere, che si muove tra l'Ambrosiano, Forte Boccea e il variegato mondo del sottobosco romano. Ecco, possiamo dire che, recuperando il vecchio nome del canale, Noir Italiano, la strage di Bologna è una storia molto noir, tragicamente molto noir, e che oggi, a distanza di 42 anni, vede dei barlumi di luce qua e là, ma manca ancora la luce definitiva. Sono come tessere di un puzzle che tendono a posizionarsi, ma manca ancora l'incastro, quello che riesce a aprire la prospettiva su tutto quanto.
Parlato prima del possibile, all'inizio si parlava di un collegamento anche con la strage di Ustica. L'onnipresente e l'onniparlante Francesco Cossiga le mise in collegamento. Quanto di quelle dichiarazioni possono essere ritenute valide o frutto della fantasia dell'ex presidente, che nel momento, ricordiamo, anche ne abbiamo anche già parlato, nel momento in cui decise di fare un po' di rivelazioni, mischiò un po' le cose.
Sì, bisogna dire che allora Cossiga, come diceva il dottor Maccanico, era come un bambino che si divertiva a giocare coi segreti. Lo ha fatto fino alla fine. Su Ustica ne ha raccontate, su Bologna ne ha raccontate altre. Ha cercato di mettere assieme vari pezzi che in certe interpretazioni ci stavano, in certe altre erano, come dire, abbastanza azzardate come proprio come dichiarazioni. Quello che è certo è che, almeno stando alle indagini svolte e al lavoro della magistratura, una delle piste che erano state battute riguardo proprio alla dichiarazione di Cossiga, cioè l'ipotesi di una pista araba, sono completamente decadute. Decadute perché non c'era una vera pista araba. Non si è mai trovato un collegamento vero e proprio con le varie sigle del terrorismo palestinese o un coinvolgimento di Gheddafi. Nulla di tutto ciò, addirittura un paio di terroristi tedeschi del gruppo della Rotherbefraktion, che sono stati anche iscritti nel registro degli indagati, dopo si è provveduto al non luogo a procedere, perché si è dimostrato che non c'entravano assolutamente niente. C'è da dire anche un'altra cosa, che nella strage, nell'indagine sulla strage, è entrato anche un altro personaggio che abbiamo già incontrato nei nostri video, che è Carlos lo Sciacallo. Un po' perché gli sono state attribuite delle contiguità con la strage di Bologna. Pensiamo che qualche anno dopo lo stesso Carlos farà una doppia strage alla stazione di Marsiglia e su un TGV in viaggio per ritorsione in Francia, perché aveva arrestato sua moglie. Ma dall'altro c'è anche da dire che lo stesso Carlos è stato tirato in ballo nonostante lui non fosse responsabile, poi si è divertito a lasciare come delle briciole di pane, come pollicino, ma briciole di pane cagnotta avvelenata, perché alla fine della fiera anche la pista Carlos non era quella giusta. L'unico forse ad aver detto, se non la verità, almeno qualcosa di reale, è stato Vincenzo Vinci Guerra, un altro personaggio che abbiamo già incontrato, l'esecutore reo confesso della strage di Peteano, e che tra l'altro non è collaboratore di giustizia, ha sempre rifiutato l'opportunità di collaborare con la giustizia a livello di pentitismo, rende delle dichiarazioni spontanee perché vuole far luce su una stagione, quella che va dal 69 all'84, che ha visto pezzi dello Stato coprire le responsabilità di chi voleva creare un Stato completamente diverso passando per la lotta armata di tipo stragista. E proprio grazie a Vincenzo Vinci Guerra siamo arrivati a Inara. Per avanti, Mambro e il loro gruppo, questo gruppo dello spontaneismo armato nato a Roma, nella Roma bene, perché pensiamo che comunque Giusva Fioravanti era un personaggio, era stato parte di una fortunata, oggi si chiamerebbe sitcom, all'epoca era una serie televisiva della Rai, con lui c'era Alibrandi, figlio di un giudice molto molto conosciuto e anche abbastanza chiacchierato, e si dice che il papà magistrato facesse uscire dalle stazioni di polizia dei carabinieri il figlio ogni volta che veniva fermato, chi lo sa. Insomma, un gruppo di spontaneisti di estrema destra che voleva dare l'assalto allo Stato, sfidare lo Stato, non solo rifiutando quelle che erano le vere e proprie coperture offerte in precedenza, ma uccidendo uomini dello Stato. Bisogna dire un'altra cosa, che qualche giorno prima della strage, proprio in AR, avevano assassinato un giudice, Mario Amato, che stava indagando non tanto su Inar, quanto su Pierluigi Concutelli, il boia del giudice Vittorio Corso. Abbiamo parlato anche di lui.
Sì.
Ecco, questo è un punto di collegamento, perché effettivamente forse anche questa era una motivazione per la strage di Bologna. Pierluigi Concutelli per Inara era una sorta di mito vivente, era il comandante nero, tant'è vero che raccolsero anche del denaro per provare a organizzare un'evasione. In quel periodo Inara avevano una contiguità con il movimento di terza posizione e il tesoriere di terza posizione, Francesco Ciccio Mangiameli, venne ucciso, giustiziato da Inara perché accusato di essersi appropriato di fondi che dovevano servire a liberare Concutelli dal carcere. Insomma, forse la strage di Bologna è stato un messaggio mandato allo Stato nei confronti proprio di Concutelli, chi lo sa. Leggo un messaggio che ci è arrivato, sono stati individuati collegamenti con la P2. Sì, collegamenti con la P2, certo, sono stati individuati perché la cosiddetta operazione Terrore sui treni, che è stata ideata da Licio Gelli e dai suoi sodali, proprio per sviare l'attenzione dalle indagini sulla strage di Bologna, c'entrava pienamente la P2, P2 poi che si è mossa, usufruendo dei servizi, l'abbiamo già detto, di Musumeci, di Belmonte, di gente comunque affiliata alla P2, per chiedere a quelli della banda Magliana di mettere a disposizione armi ed esplosivi da caricare sui treni, non per compiere attentati, ma per appunto comunicare al paese il rischio di una possibile nuova stagione tragista, che in realtà non c'era, bisognava solo muovere le acque, come spesso faceva la P2, smuoveva le acque. E oltretutto le ultime indagini, quelle che si sono aperte un paio di anni fa, hanno portato a identificare Ingelli e Ortolani, ricordiamo c'era solo Ingelli, c'era anche Ortolani, due dei mandanti della strage. Ovviamente non possiamo chiedergli nulla, sono morti tutti e due, morto prima Ortolani e Ingelli è morto qualche anno fa. Ingelli è un altro personaggio che ha sempre avuto un atteggiamento da spinge, dico, non dico, rivelo qualcosa, ma non vi dico tutto. Effettivamente anche lui sarebbe stato un personaggio interessante da approfondire, ma bontà sua, non ha mai voluto parlare, o quando ha voluto parlare l'ha fatto alle sue condizioni, quindi anche in quel caso si è detto poco. È un po' così suscitato scalpore l'inclusione della figura di Mario Tedeschi, questo ex combattente divenuto nel secondo dopoguerra collaboratore di Longanesi, poi proprietario e direttore del Borghese, poi parlamentare dell'MSI, che a quanto pare avrebbe avuto un ruolo da ispiratore della strage. Chissà anche in questo caso cosa si vorrebbe, però è inutile chiederselo, perché anche Mario Tedeschi non c'è più ormai da quasi 30 anni. La P2 doveva far vedere che era presente, che poteva fare per far pesare sul presente. Beh, la P2 in realtà, la P2 non aveva bisogno di questo. Allora, cerchiamo un attimo di mettere i puntini sulle i. La P2 era già abbastanza potente e l'aveva già fatto vedere il suo potere, in parte con delle interviste che erano state pubblicate sui quotidiani a Licio Gelli. Ah, ricordiamo una cosa per i più smemorati. La scoperta delle liste della P2 avviene a marzo dell'81, quindi quasi un anno dopo la strage di Bologna. Ma già prima della strage di Bologna, dal 76 in avanti, Licio Gelli era una presenza, non dico costante, ma periodica, nei salotti buoni e soprattutto con la stampa. Veniva intervistato, gli si chiedevano delle opinioni. Non solo, in quel periodo Licio Gelli aveva preso veramente il potere assoluto sulla P2, al punto da avere il famoso fascio di tessere da filiazione in bianco, datogli prima da Lino Salvini e poi da... non è parente Salvini attuale, eh? Lino Salvini era un medico fiorentino, e poi da Ennio Battelli, tutti e due gran maestri del Grande Oriente d'Italia. Ecco, in quel periodo Gelli poteva davvero fare quello che voleva. Pensiamo al sequestro Moro. Sequestro Moro in cui il comitato dei saggi del Viminale, convocato da Cossiga, era composto solo da P2isti. La P2 poteva fare quello che voleva. La P2 riusciva anche ad avere i suoi ministri. Quindi più di così cosa vogliamo dire? Non aveva bisogno di una strage a sentire il suo potere. Credevate che la democrazia fosse gratis? Mai detto questo. A cominciare dal fatto che, scusami, è Teracca che hai detto questa cosa, è brutto da dire.
Sì.
Però la democrazia è stata pagata a caro prezzo da chi dal 1943 al 1945 ha creduto in un'Italia diversa, che ha fatto la guerra partigiana e non solo. Quindi, scusami, ma io non credo che la democrazia sia gratis. Credo che la democrazia sia stata pagata a carissimo prezzo di vite umane. Che poi qualcuno, più avanti, abbia pensato di metterci un'ipoteca sopra o di far pagare degli interessi a usura, pagando con le vite di innocenti, a me fa ancora più schifo. scusami se sono così diretto. È impressionante poter avere la PDA. Sì. Scusate, ma cosa bisogna dire? È vero che era impressionante poter avere la P2.
Perché effettivamente è in mezzo, è stata coinvolta praticamente in tutte o quasi tutte le trame più oscure del paese. Ricordate, tra il golpe borghese, tra le prime, le prime episodi della strategia della tensione, la P2 torna sempre. E anche dopo che sono state scoperte le liste, comunque pezzi della P2 ritornavano periodicamente al di fuori, almeno finché Licio Gelli è stato in vita, poi ora francamente non lo saprei.
Sì, senza ricordare che Silvio Berlusconi era anche lui nella P2, esatto. Tra l'altro, ricordate una cosa, la prima condanna penale a Silvio Berlusconi gli è stata inflitta qualche anno prima di entrare in politica perché aveva negato di essere stato mai iscritto alla P2. È stato accertato che invece aveva presentato domanda, accolta, pagato le quote, condannato, poi la sua pena è stata coperta dall'amnistia e quindi non risultava nel casellario giudiziario. Comunque, al di là di questo, nella P2 c'era di tutto. C'erano militari, c'erano spioni, c'erano diplomatici, c'erano politici, c'erano industriali, c'erano giornalisti, c'erano medici, c'era veramente di tutto. E di più, c'erano addirittura alcuni argentini coinvolti nella giunta militare appunto argentina. Mi sono perso un messaggio, giusto precisare per chi verrà a dire qualcosa contro il
signore canale.
Grazie White Rabbit, grazie del piccolo angolo del buon umore. Vabbè, dai, ogni tanto bisogna mettere i punti sulle. Comunque, sì, la P2, come ho detto, non aveva bisogno di far sentire, di far pesare il suo potere con una strage. Lo faceva già pesare nei modi giusti. Pensiamo alla nomina della comandante generale della Guardia di Finanza. Per chi non lo sa, la nomina del generale comandante della Guardia di Finanza avviene a livello di esecutivo. Ma non si pesca tra i ranghi della Guardia di Finanza, si pesca di solito dall'esercito, e avviene attraverso una triade di nomi. Si prendono i vari curriculum, si pensa quale possa essere migliore, più adatto. Il generale Raffaele Giudice, che fu protagonista dello scandalo da 2000 miliardi, ne abbiamo già parlato, vi invito a ricordare, sì. Fu un'enorme truffa contro lo Stato, perpetrata da uomini a Guardia di Finanza e imprenditori. Ebbene, il generale Giudice venne nominato comandante generale dell'arma, sopravanzando dei colleghi molto più anziani, esperti, molto più, possiamo dirlo, bravi, che avevano più titoli, e tutti dissero che era una nomina voluta dalla P2. Giudice era della P2. Il suo capo di stato maggiore, generale Donato Loprete, era anche lui nella P2. Per lungo tempo la P2 ha comandato al punto da influenzare le nomine nella Guardia di Finanza, nell'Arma dei Carabinieri, c'erano parecchi generali dei Carabinieri nella P2, dei servizi. All'inizio anni 80 tutti i responsabili dei servizi sono della P2. I responsabili dei servizi non si nominano da soli, vengono nominati dalla politica, alcuni ministri. Allora, vedo un altro commento. Sono stato a Bologna poco tempo fa, ho avuto l'abitudine di fermarmi davanti alla lista di innocenti morti qua. Per me è un ricordo sempre via. Allora, chi ancora oggi va alla stazione di Bologna, nella sala di seconda classe, può vedere due cose. Uno è lo squarcio nel muro e l'altro è il buco, il piccolo cratere che era stato scavato dalla bomba. Una bomba molto potente, fatta proprio per fare una carneficina, perché non si può pensare che un ordigno di quel tipo fosse un qualcosa di dimostrativo, un petardo per far paura. Ma quella era una bomba fatta per uccidere. Ed era stata una bomba così potente che ha investito addirittura il treno in sosta al binario 1, lì davanti. 85 morti e oltre 200 feriti. Io ricordo ancora che quando scoppiò la bomba, come era già avvenuto per Piazza Fontana, qualcuno disse: beh, magari è una caldaia. C'è sempre questa maledetta caldaia che salta fuori. Ogni volta che c'è una strada, la prima reazione è forse è scoppiata una caldaia. Ma non la fa una caldaia, una roba del genere. Ma neanche se ne scoppiano tre di caldaie, una roba del genere. Quella era una bomba fatta per massacrare gente che o andava in vacanza o tornava a casa. Gente comune, perché era la sala d'aspetto di seconda classe. La terza classe non esiste più da tanti anni, una volta c'era. In seconda classe viaggiano quelli che hanno meno soldi, ma che devono viaggiare. Non si va a colpire il signorotto, il grande capitalista d'industria, l'imprenditore. Si colpisce la famigliola che va in vacanza, lo studente che torna, l'universitario che torna a casa. Il militare in licenza si colpisce questa gente qua ed è questa la gente che è morta, gente come la povera Maria Fresu di cui non si è trovato un brandello perché era troppo vicina all'esplosione, è stata disintegrata dall'esplosione. E allora io vi dico, ricordo ancora la commozione di Pertini, dite, Sandro Pertini è ricordato come il presidente più amato degli italiani, anche per un motivo, che lui, eletto tra l'altro già in tarda età, si è ritrovato sulle spalle un fardello pesantissimo, perché non bastava lo scandalo Lockheed, le polemiche sul suo predecessore Leone, non bastava l'eco del sequestro Moro. No, si è dovuto accollare un problema dietro l'altro, un guaio dietro l'altro. Ustica, Bologna, il terremoto dell'Irpinia, la tragedia di Vermicino, del piccolo Alfredino Rampi, la P2, sempre è toccato al povero Sandro Pertini. E poi pensiamo anche quando nell'82 la mafia uccide Carlo Alberto Dalla Chiesa. Pertini va a Palermo ed è l'unico politico a non essere contestato dai palermitani, l'unico. Ed è testimone anche della tragica morte di Berlinguer, Pertini. Ecco, io credo che Pertini sia ben voluto agli italiani proprio perché, nonostante fosse una persona anziana e che ne aveva già viste tante, ne ha fatto la guerra, Pertini comunque non si è tirato indietro. Ed è stato in prima linea nel periodo forse più drammatico della nostra storia repubblicana. Lui c'era, altri, chi lo sa. Anche le frasi dei pompieri sulle macerie fanno venire i brividi. Allora, oltre alle frasi dei pompieri, c'è un autobus a Bologna che è stato usato quel giorno, il 2 agosto 1980, come ambulanza improvvisata. È un autobus che ha portato i segni di una carneficina, perché i feriti, i morti, i pezzi di cadavere venivano caricati e portati all'ospedale maggiore su quell'autobus, perché era il primo mezzo a disposizione. Voi immaginate cosa significa una città nel pieno delle vacanze, perché il 2 agosto sono tutti in vacanza, che viene sconvolta da una cosa del genere. Con l'esplosione che solleva il tetto della sala d'aspetto e poi lo fa ripiombare sulle mura che sono ancora in piedi, che spacca i meccanismi di un orologio. Se voi andate alla stazione di Bologna lo vedete ancora quell'orologio, che è fermo alle 10:25, l'ora dell'esplosione, perché l'onda d'urto ha spaccato gli ingranaggi. Immaginate cos'è stato. E allora ce lo domandiamo, ma perché?
Abbiamo detto prima che sia Fioravanti che Mambro hanno negato la responsabilità, però sono stati condannati. Ma durante il processo, per dire non siamo stati noi, hanno detto qualcosa riguardo a questa strage, non ne sapevano nulla, secondo loro, chiaramente. durante il processo cosa è venuto fuori, durante i processi cosa è venuto fuori?
Durante i processi si sono sempre e comunque dichiarati innocenti, hanno sempre respinto ogni addebito. C'è da dire che i NAR hanno rivendicato ogni uccisione e quando non l'hanno fatto, ma comunque sono stati magari catturati, pensiamo alla strage del canale di Padova, hanno comunque ammesso la loro responsabilità. Ma si è sempre trattato, nel caso dei NAR, di omicidi di servitori dello Stato, tranne uno, quello già detto, il Ciccio Mangiameli, ma comunque lo hanno ammesso. Hanno anche detto perché l'hanno ucciso, perché Mangiameli giocava sporco e si intascava i soldi, secondo loro. Ma la strage di Bologna, una strage che colpisce in maniera indiscriminata, secondo i NAR non fa parte della loro filosofia, della loro strategia. Però se non sono stati loro, chi? Quello che è certo è che dalle parole di Vincenzo Vinci Guerra è emerso un quadro piuttosto chiaro di responsabilità connesse. Ed è un quadro in cui i NAR ci sono dentro fino al collo. Ora, è vero che i processi sono stati fatti, rifatti, annullati, rinviati, però com'è possibile che dopo 16 anni di processi sostanzialmente non siano stati trovati altri responsabili? Difficile che non sia stato guardato anche in altre direzioni, perché altrimenti non avremmo trovato i depistatori e non avremmo trovato nemmeno eventuali fiancheggiatori. Non avremmo neanche trovato Ciavardini e Cavallini, gli altri due successivi condannati per la strage. Non saremmo arrivati nemmeno all'ultimo uomo, il fiancheggiatore di Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini, di cui parlavamo all'inizio. Ecco, allora, effettivamente, perché Mambro e Fioravanti non hanno mai voluto accollarsi questa responsabilità? Perché hanno sempre voluto dire di no? Forse perché è una strage veramente mostruosa. O forse perché magari sono stati raggirati, sono stati utilizzati come manovalanza da altri. Gli era stato promesso qualcosa che poi non è stato quello che è avvenuto. Chi lo sa? Quindi queste cose si era già detto ai tempi di Piazza Fontana. Però Piazza Fontana comunque è stata una strage tragica. Bologna è stato ancora peggio. Purtroppo pentiti di Stato non esistono. Allora, guarda, Alessio, esistessero pentiti di Stato, credo che tanti misteri italiani avrebbero, diciamo, un minimo di chiarezza in più. A quanto pare lo Stato italiano, non lo Stato come Moloch, ma come istituzioni, ha avuto al suo interno grandi servitori, gente che ha dedicato tutta la sua vita e in qualche caso ha perso anche la vita per la causa dello Stato, e grandi traditori. Il fatto che oggi, a distanza di 42 anni, sia stato riconosciuto che il prefetto D'Amato aveva avuto un ruolo in diverse stragi, da Piazza Fontana a Bologna, fa capire che qualcosa non andava nelle istituzioni all'epoca. E parliamo di un uomo dal potere quasi sterminato, visto che aveva prima governato in beata solitudine l'ufficio affari riservati del Viminale, una sorta di servizio segreto interno, e poi la polizia di frontiera. Un uomo che finché non è andato in pensione ha potuto fare quello che ha voluto. E quindi può essere che hanno messo la borsa, ma che non sapevano quanto era potente la bomba, ma dubito. Ah, guarda, Igor, c'è anche un'altra teoria che è stata propugnata anche da Cossiga, quella del mozzicone di sigaretta.
A voglia.
Che io ritengo offensiva, perché dell'esplosivo al plastico non arriva a detonare per un mozzicone di sigaretta non spento. Non stiamo parlando di esplosivo da cala o di polvere pirica mal miscelata, stiamo parlando di esplosivo al plastico, che se non viene fatto detonare attraverso un detonatore, sia elettrico o chimico, poco importa, non può assolutamente esplodere. È impossibile. Vabbè, era così, appunto, non so, amico Etrabi.
Esatto.
un po' la caldaia, anche il mozzicone, sì. Se ne sono sentiti di tutti i colori. Si sono sentite la caldaia, si è sentito il mozzicone in sigaretta. A un certo punto si era detto che era una ritorsione palestinese per una questione di violazione del Lodo Moro. Poi si era detto che era il mozzicone, il carico di esplosivo in transito, che non doveva scoppiare, doveva andare da un'altra parte, per sbaglio è scoppiato lì. Di tutte le storie. Si è sentito proprio di tutto. Ma di tutto. Allora io dico, ma signori, ma chi volete prendere in giro? E questo è il problema, cioè lo Stato. Lo Stato, diceva un grande italiano come Giorgio Ambrosoli, lo Stato siamo noi cittadini, lo facciamo col nostro lavoro. Il guaio è che a volte ce ne dimentichiamo e pensiamo che lo Stato sia composto da funzionari intoccabili o inarrivabili. E allora dopo abbiamo anche paura. Ma lo Stato, dovremmo essere noi per primi a pensare cos'è lo Stato. Si è anche detto che era la ritorsione per il MiG caduto vicino a Ustica. No, un momento, calma. Il MiG è caduto sulla Sila. Non è esattamente vicino a Ustica, ma è stato ricollegato. Effettivamente ci sono delle questioni, anche lì, tanti punti di domanda. Il discorso di Ustica, ad esempio, è il fatto che il famoso IH-870, l'aviomobile dell'Itavia che è caduto, era partito da Bologna poche settimane prima. Anche lì si era detto, la bomba a bordo, un aereo che decolla con 2 ore di ritardo, la bomba lo fa scoppiare sulla pista di decollo, altro che non lo fa scoppiare, o addirittura quando è parcheggiato, non fa scoppiare il volo. Ci sono troppe cose, palestinesi anche per Ustica, Giovanardi e Company. Alessandro, lasciamo stare Giovanardi, che disparate ne ha fatte più non posso, anche su questioni ancora più tragiche, lasciamo proprio stare. Scusa sulla Sila, sì, tranquillo Igor, succede ogni tanto qualche topica, può fare. Può succedere. Sono quei misteri che ti fanno quasi arrabbiare, perché dici, ma se solo uno o due funzionari avessero una crisi di coscienza e se la liberassero questa coscienza, se sciogliesse la lingua, ma sai quanto potremmo risolvere? Sì, ma finché questi funzionari non parlano, che vogliamo fare?
Sì, beh, come è successo per Ustica e come è successo per tante altre stragi, il tempo fa un po' da calmierante. Persone muoiono, invecchiano. Diciamo che la verità comincia a perdersi tra varie versioni che non possono essere verificate causa decessi, e alcuni archivi, magari alcuni documenti possono andare persi o distrutti per caso o per volontà. Sono quelle cose che purtroppo abbiamo visto. In Italia ce ne sono state un po' tante, un po' troppe probabilmente. Oltretutto la fine del terzo processo non è tanto distante dal tempo da oggi, perché il terzo processo è finito nel 2020, il terzo processo per la strage di Bologna.
Il terzo processo che, come abbiamo detto, ha portato a 40 anni dopo. Nomi, esatto, quei 5 nomi, 4 deceduti, e quindi in un luogo a procedere, e uno, quello di Bellini, ancora in vita. Anche Bellini ha respinto ogni responsabilità, ha detto io non sono stato. Bellini, che è un personaggio di Avanguardia Nazionale. Per chi non lo sapesse, Avanguardia Nazionale era un movimento giovanile nato nel più degli anni 60 per iniziativa di Stefano Delle Chiaie, Ercaccola, un neofascista romano con rapporti con il Fronte Nazionale di Borghese, e che era un po' il contraltare nel centro e sud Italia di Ordine Nuovo, che era molto più forte al nord. Lo stesso Delle Chiaie ha avuto una parabola lunghissima, perché coinvolto nelle indagini di Piazza Fontana, coinvolto nelle indagini del Golfo Borghese, scappato all'estero, prima in Spagna, dove ha partecipato alla repressione franchista dei carlisti e alla guerra sporca contro l'ETA, poi il tentativo di restaurazione del franchismo dopo la morte del caudillo, poi è andato in Sud America, è stato arrestato, riportato in Italia, insomma, ne ha avuto di tutti i colori. Avanguardia Nazionale era un contenitore di estremismo, di gente che voleva fare la rivoluzione armata per trasformare l'Italia in uno Stato totalitario, una dittatura, di portarla indietro. Questo volevano. Sciolto d'autorità, il movimento Avanguardia Nazionale, così come sciolto Ordine Nuovo, per ricostituzione del partito fascista. Questo Bellini, secondo i magistrati, è stato uno degli uomini che ha messo la bomba. Bomba che non avrebbero messa solo Mambro e Fioravanti, che comunque sono stati riconosciuti colpevoli, come detto, in via definitiva. Tra l'altro, anche questa c'è qualcosa che fa sorridere amaramente. Il fatto che la sentenza definitiva ha condannato Mambro e Fioravanti a risarcire lo Stato con una cifra mostruosa di oltre 2 miliardi di euro, soldi che questi non hanno mai visto, figuriamoci se li hanno da qualche parte, non li hanno mai avuti, e lo Stato deve accontentarsi di prelevare dalle loro buste paga mensili, ora che sono tornati liberi, 100-150 euro al mese, per, non dico rientrare, ma per giustificare quella misura presa dalla magistratura. Un'altra stortura italiana. Ma torniamo al discorso del sottobosco. Ah, vediamo, ma si parla dello stesso Bellini che suggeriva di attentare alle opere d'arte. Opere d'arte. Bellini è un uomo così, un po' strano. Un uomo che era emigrato in Brasile come altri, che addirittura a un certo punto diceva di non essere Paolo Bellini, avere un nome brasiliano. Personaggio borderline, come tanti nella versione nera, una galassia così molto composita. Ed è una galassia che ha portato a entrare in questo brutto quadro. Personaggi un po' di tutti i tipi. Pensate una cosa, ecco, Bellini comunque non è esattamente un matto, stiamo parlando di una persona che, ah, oddio, ma questo aveva dei problemi mentali e voleva fare una strage per chissà quale motivo. No, parliamo di un uomo che credeva, anche lui, come altri, nella lotta armata, quindi nella possibilità sì di combattere lo Stato uccidendo. Ma in quel periodo se ne sono visti di tutti i colori. Allora, adesso dirò un nome che speriamo non ci faccia chiudere il canale, tutto Cafferro, eh? È quello di Roberto Fiore. Roberto Fiore, l'attuale capo di Forza Nuova, che tra l'altro ha anche dei problemi giudiziari attualmente dovuti ai famosi disordini a Roma. Roberto Fiore all'epoca era uno dei fondatori di Terza Posizione, un movimento politico che si proponeva come alternativa alla destra e alla sinistra. Roberto Fiore è scappato in Inghilterra, inseguito da un mandato di cattura per banda armata, ma anche per la strage di Bologna. E è scappato, dicono, anche per evitare che Mambro e Fioravanti gli facessero la pelle, sempre per la questione Mangiameli. Però qualcuno dice forse per qualche altro motivo. Ma non c'era solo Terza Posizione. C'era un gruppo chiamato Costruiamo l'Azione, che gravitava attorno a un noto criminologo di nome Aldo Semerari. Non so se ne avete mai sentito parlare. Questo era un lume della psichiatria, veniva sempre chiamato come perito nei tribunali e aveva il vizio di essere neonazista, addirittura la fibbia della cintura che indossava aveva una svastica. E aveva rapporti con la banda della Magliana. Gli firmava delle perizie per i boss, per gli uomini che veniva messo in carcere, in cui tracciava dei profili di psicologia criminale tali da portare i condannati non in carcere, ma in istituti psichiatrici a cui potevano scappare facilmente. E in cambio, Semerari chiedeva a quelli della Magliana di partecipare in qualche modo al suo gruppo eversivo. Lo stesso Semerari è stato arrestato qualche mese dopo la strage perché sospettato di aver avuto un ruolo nella strage. Poi, secondo le indagini, non c'entrava nulla. Quello che è certo è che ha fatto una brutta fine, perché è stato sequestrato e decapitato. Il suo corpo è stato lasciato vicino alla villetta di Ottaviano. Ma era una questione che riguardava la faida tra la nuova Camorra organizzata e la nuova famiglia, la guerra di Camorra in Campania agli anni Ottanta. Ma ci sono così tanti personaggi. Mambro, Fioravanti, Ciabardini, Cavallini, Bellini, Semerari, tutti quelli di terza posizione, Concutelli. È una galassia di eversione, terrorismo, a volte di pazzia, che è difficile anche da sbrogliare. In Inghilterra Fiore gestiva casa studenti gestiti da Hammerhead nazi, insomma, sì. Oddio, non era proprio questo, lui gestiva una società chiamata Easy London, che si, oltre a gestire gli appartamenti degli studenti, proponeva anche visite a Londra, la vita notturna, eccetera. Si è fatto un bel po' di soldi, bisogna dire. Un po' come Carnevale ammazza sentenze. Giudice Carnevale, mamma mia, il giudice Carnevale bisognerebbe parlare di altre cose ancora. L'uomo che ha ammazzato, l'hai detto tu Graziano, le sentenze sul maxi processo di Cosa Nostra, ha smontato per i teoremi accusatori. Per lungo tempo si è dubitato se il giudice Carnevale fosse un uomo dello Stato o un uomo che lavorava contro lo Stato. Però la banda della Magliana erano interessate a questioni politiche da quello che so. Oddio.
Anche oddio. Qui, diciamo, distingua. Carminati, per esempio.
Oddio.
Era abbastanza interessato, eh?
Oddio. Ma non solo Carminati. Ricordiamoci che la politica è gestione di soldi. Che siano pubblici o privati, è gestione di soldi. Alla banda i soldi interessavano molto, interessa tutt'oggi. Ora, la banda spesso e volentieri entrava in contatto con personaggi, a volte delle istituzioni, Musumeci, Belmonte, famosi ZP Greco, con Francesco Pazienza, con Flavio Carboni, gente che maneggiava segreti, maneggiava soldi. È entrato in contatto anche con Roberto Calvi, pensiamo all'attentato contro il suo vice Rosone, fatto da Danilo Abbruciati, tra l'altro che ha fatto un video proprio su Abbruciati. Quindi la banda sì, ha avuto un ruolo anche qua, e non solo perché ha fornito un borsone di armi ed esplosivi da mettere sui treni. La banda Magliana è stata definita un network, un complesso assembramento di, non di uomini, ma di persone votate al crimine con tanti interessi. Carminati era il punto di contatto tra la banda della Magliana e le persone dei NAR. Carminati era parte, anche se marginale, dei NAR, ma lavorava molto volentieri per quelli della Magliana. In cambio, quelli della Magliana gli riciclavano i proventi delle rapine. Molto semplice, era sempre un accordo che arrivava da parte all'altra. Però attenzione su una cosa: banda Magliana non è versione di destra, non è neofascismo, anche perché a ben guardare, almeno due dei boss avevano opinioni politiche di tutt'altra parte. Sa anche dire chi erano. Erano Laccattone, Antonio Mancini e Crispino, Maurizio Abbatino. Mentre invece Erfornaretto, il fondatore della banda Magliana, cioè Giuseppucci, lui sì, era di fede neofascista, e come lui anche qualcun altro. Estrema destra e mafia vanno a braccetto. Certi casi sì, ma non necessariamente. Si è parlato, ad esempio, di un coinvolgimento dei NAR, a cominciare proprio da Fioravanti, da Giusva Fioravanti, nell'omicidio di Piersanti Mattarella, avvenuto a Palermo proprio in quell'anno lì, in quel maledetto 1980. Un omicidio di cui ancora oggi non si sa chi sia stato l'esecutore materiale. Tanti testimoni, a cominciare dalla moglie di Piersanti Mattarella, hanno indicato il colpevole proprio in Giusma Fioravanti. Però, a livello processuale, non ci sono stati riscontri necessari. E qualcuno si domanda, ma per quale motivo Fioravanti avrebbe dovuto partecipare a un omicidio di mafia? Perché Piersanti Mattarella non interessava Inaro. Si occupava d'altro. Era presidente della regione siciliana. Per quale motivo avrebbe dovuto colpire un uomo così? Bella domanda. Ancora oggi non lo sappiamo. Forse per questo motivo non è stato perduto. Vero, la banda era composta da così tante persone che ognuno poi aveva interessi diversi, probabilmente ricordo. No. Igor, ricordi bene. Avevano tanti interessi. Avevano interessi nello strofinaggio, nella droga, nel mattone, nel riciclaggio di denaro sporco, nel traffico d'armi. Di tutto. D'altronde quello che gli interessava era dominare la scena del crimine, arricchirsi, diventare potenti. In quel caso diventare potente vuol dire non solo avere i soldi, ma avere il potere di decidere chi vive e chi no, chi fa strada e chi no, eccetera, 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 eccetera. Alessio Mancini era comunista, sì, l'ha sempre detto. Alessio,
giustamente, politica e mafia, non destra e sinistra.
Esatto. Esattamente. Politica, poi sappiamo che la mafia ha fatto dei begli affari con la politica, ma si è sempre ben guardata, soprattutto dagli angoli più estremi del Parlamento. La mafia non ha mai fatto affari né con politici comunisti, del PCI o partiti attivi, né dell'MSI. L'MSI perché si ricordava del prefetto Mori. E del PCI perché i comunisti per i mafiosi sono tipo la criptonite per Superman. Cioè, appena finita la guerra i comunisti volevano la fine del latifondo, che era uno dei sistemi di potere mafioso in Sicilia, figuriamoci. Sembra che tutto ciò che è accaduto negli anni 70 e poi terminato nel 92 abbia un denominatore, cioè lo Stato, che l'ha fatto lo Stato. L'hai detto, lo Stato, almeno uomini dello Stato, pare non abbiano servito gli interessi dello Stato. E questo è il guaio. Non hanno fatto quello per cui erano stati messi là. Cosa gli dobbiamo dire? Cosa gli dobbiamo fare? Chiedergli conto? Qualcuno gli ha chiesto conto, però alcuni di questi non ci sono più. Quindi altri sono andati in pensione, non parlano, non dicono niente. Che gli si deve dire? Non lo so.
Effettivamente anche Igor ha ragione. Partiamo dalla strage di Bologna e ci troviamo a parlare di altre stragi e crimini. È incredibile come tutto è collegato. Ha ragione.
Purtroppo è così, è la storia del nostro paese. Tu prendi, che ne so, prendi la morte di Enrico Mattei a Bascapè e ti ritrovi a parlare delle sette sorelle, dell'ENI, del quotidiano Il Giorno, di Mauro De Mauro e quindi poi della mafia. Però poi ti ritrovi a parlare anche della guerra in Biafra, di Pasolini. È incredibile come...
Dedicheremo un video anche a Mattei. Quello è poco sicuro.
Sia a Mattei che a Pasolini.
Assolutamente. Anche,
ho anche dei follower che mi hanno chiesto appositamente di parlarne. Gliel'ho promesso, lo facciamo.
Perfetto, benissimo. Ecco. Tra l'altro facciamo anche presente che molti degli argomenti dei quali abbiamo parlato oggi li abbiamo già trattati con dei video. Parliamo dell'omicidio Corsio, delle figure della strage di Peteano e quindi con tutte le personalità coinvolte, ne abbiamo parlato, quindi dopo magari in fase di editing vi metto tutti i link ai vari argomenti dei quali abbiamo parlato e che abbiamo nominato oggi, perché alla fine della fiera, come si diceva, è tutto collegato, ma bene o male in piccola parte ne abbiamo parlato, ne abbiamo ancora moltissimi d'argomenti, ma abbiamo anche il nostro tempo.
Aspetta, ne ho letto una cosa interessante, il processo a Bellini è esplicitamente dimostrato come tutto il nero d'Italia sia collegato. Giancarlo, l'hai detto? Pubblicalo, mettilo, eccolo qua.
Eccolo qua.
L'hai detto perché effettivamente quando si tratta di una galassia come quella, in questo caso della versione neofascista, si fa presto a trovare dei punti di contatto. I Nar nascono per un certo motivo, poi mitizzano con Cutelli, che è vecchia guardia, era il comandante militare di Ordine Nero, che nasce dalle ceneri di Ordine Nuovo. Però ci sono dei pezzi di Ordine Nuovo, vedi, ne abbiamo parlato, Vincenzo Vinciguerra, che non sono così d'accordo. C'erano anche, ci sono stati anche dei pentiti, pensiamo a Martino Siciliano o a Carlo Digilio, che poi sia stati creduti o non creduti è un altro discorso. È tutta una galassia che ruota attorno a se stessa, che a volte implode con se stessa, perché si ammazzano tra di loro, e che in altri casi si espande. L'abbiamo visto un po' di tutti i colori, anche dall'altra parte, anche nel terrorismo di stampo brigatista o di prima linea o dello spontaneismo di sinistra. Abbiamo visto contiguità, questioni in cui si sovrapponevano i vari interessi o i vari personaggi, l'alternanza che poi a un certo punto diventa uno sviluppo in nuove fasi, come ad esempio il fatto che le Brigate Rosse cominciano a sparare per uccidere dopo che la vecchia guardia, Curcio e Franceschini, finisce dietro le sbarre. Insomma, sono tutte storie, come avrebbe detto un grande pentito di mafia come Tommaso Buscetta, cose che si intrecciano tra di loro. È già scritto nei commenti, vabbè, grazie Alessio, ha visto un commento che ci fa un piacere ogni tanto ricevere qualche...
Sì, decisamente. Qualche
commento, no, no, non fa male. No.
Alessio, stiamo cercando... Guarda, Alessio, abbiamo aperto la live dicendo che in futuro avremo anche un microfono che sta arrivando.
Allora, vi dico una cosa. Io al momento sono in ferie, non sono in casa, non sono in ufficio. Dovevo essere collegato con una linea, diciamo, portatile, con un modem portatile. Oggi il modem ha deciso di fare le bizze, per cui sono connesso col router del cellulare. Abbiate pazienza. A volte tocca anche usare dei metodi
d'emergenza. Che da settembre migliorerà tutto, non ti preoccupare.
Abbiate un po' di pazienza.
Da settembre migliorerà tutto.
Carità.
Alcuni video li rifaremo, per l'amor di Dio, sì, perché alcuni effettivamente hanno raggiunto il loro limite ormai. Alcuni video li rifaremo perché sono comunque molto interessanti. Uno fra tutti poi quello del Vaillant.
Ah sì, ricordiamoci un'altra cosa, che siamo nel 2022, l'anno prossimo sono i 60 anni del Vaillant. Per chi non ci fosse mai stato, andate a dare un'occhiata. Resterete senza parole, anche quella è una brutta storia italiana, una storia che vede mescolarsi politica, malaffare, sfruttamento della povera gente, che è quella che alla fine paga il conto. È una storia che ha colpito una zona che all'epoca era molto povera e che pensava di riscattarsi anche socialmente grazie a quella diga. Diga che, tra l'altro, sfatiamo un mito, non è crollata, c'è ancora, è visitabile da fuori. Però una diga che è diventato simbolo non di progresso, di soldi, ma di morte.
Di morte.
Ah, quindi sono successo nei miei diretti problemi. No, Igor, stai tranquillo. Stai tranquillo, succede a tutti. Se in questo paese migliorasse anche la qualità dei servizi internet, faremmo dei passi in avanti, grandi passi in avanti.
Grazie, Falco.
Grazie, Falco. Grazie.
E anche grazie ad Alessio.
Grazie ragazzi. Senti Giovanni, passata un'oretta,
sì, diciamo
che abbiamo fatto una bella chiacchierata. Io l'unica cosa che posso fare per quelli che ci seguono, che hanno visto la live o che rivedranno i giorni prossimi, vi invito a ripensare a quella che è stata la strage di Bologna, a tutto quello che è stata la stagione delle stragi, una stagione che parte dal 69 e va avanti. Sono state stragi politiche, stragi in certi casi di innocenti, stragi di militari, stragi di carabinieri, stragi di mafia, stragi di tutti i tipi. Ricordate una cosa, se un domani l'Italia avrà chiarezza, è solo perché avremo finalmente capito che senza la consapevolezza della nostra storia non andiamo da nessuna parte. E se qualcuno si domandasse, ma ha senso perdere del tempo per tutto questo? Ha senso covare una speranza? Io vi lascio con le parole di uno che purtroppo non è riuscito a diventare giornalista, perché l'hanno ucciso prima, Giancarlo Siani, che ai giovani diceva, la speranza siete voi, non smettete mai di avere speranza.
Perfetto. Condivido ogni singola virgola di quanto ha detto Federico. Settimana prossima vi ricordo l'appuntamento di martedì con un video particolare, perché abbiamo l'Apollo 11, abbiamo una collaborazione interessantissima con pagina Facebook e canale YouTube che si chiama Passione Astronomia, e ci hanno dato una mano per realizzare quel video che, secondo me, non perché l'ho editato io, ma è venuto fuori veramente molto bene.
Molto molto bene. Ok, Giovanni, io ti ringrazio, ringrazio tutti gli amici che sono stati con noi oggi.
Ringraziamo tutti.
Appuntamento, quindi, ai prossimi video.
Martedì e anche venerdì che ce ne sarà un altro, tra l'altro molto interessante, lo sto finendo adesso, che è Krunoslav Draganovic.
Vediamo okay.
Se a farà saltare sulla sedia qualcuno.
La mosca al naso gli fa cadere la tazza di caffè la mattina.
Esatto. Perfetto. Bene.
Grazie. Buona domenica a tutti e ci vediamo presto.
Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao.